il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Buon anno e bentornati su Radiofonica. Dopo una breve pausa ritorna più in forma che mai lo spazio settimanale dedicato alla scoperta del teatro, la rubrica di approfondimento di Radiofonica che per i prossimi 15 minuti vi proietterà in un mondo al di fuori del tempo e dello spazio, dove il confine sottile tra reale e finzione scompare e tutto diventa possibile, se lo si vuole.
Mettetevi comodi, liberate la mente e lasciatevi andare. Nella puntata di oggi parleremo di tante cose. In primis, del prossimo spettacolo dei Story Boys. Metteremo in palio due biglietti, come sempre, per questo spettacolo in scena al Morlacchi dal 16 al 20 gennaio.
In questa undicesima puntata parleremo inoltre di un evento che ha profondamente scosso il mondo del teatro, la morte di una grandissima interprete italiana, Mariangela Melato. Dedicheremo infatti una parte del nostro programma a ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera e ad analizzare il grande contributo che ci ha lasciato. Ma torniamo a noi e iniziamo dunque il viaggio nel magico mondo del teatro con un piccolo tributo proprio a Mariangela Melato.
Avrei molti modi per toglierli di mezzo. E ancora non so con quale mi deciderò ad ucciderli. Potrei bruciare il loro letto di nozze. O spingere nel loro petto una lama affilata mentre dormono assieme. Ma così corro il pericolo di essere sorpresa e uccisa. E dopo riderebbero di me. Meglio la via più sicura. Il veleno. Con il veleno so come toglierli di mezzo. Bene. Una volta uccisi, chi mi accoglierà? Una casa sicura, delle mura inviolabili per proteggermi, non ci sono. Devo pensarci. Ora, con l'inganno in silenzio, farò quello che devo fare. E se qualcosa me l'impedirà, io stessa, con le mie mani suicida, li ucciderò. E questo ve lo giuro, nessuno più vi rattristerà rallegrandosi. Gli preparerò tristi nozze, lutti e amaro esilio per me.
Dietro le quinte.
Ebbene, torniamo a parlare di The History Boys di Alan Bennett, uno spettacolo che da quando è stato rappresentato ha quasi sempre fatto il tutto esaurito. L'autore Bennett mette in scena una storia ambientata ai nostri giorni, in cui forse traspaiono alcuni aspetti della sua vita privata. Nato a Leeds, nel quartiere operaio e figlio di un macellaio, dopo gli studi secondari vince una borsa di studio per andare ad Oxford, presso l'Exeter College, dove si laurea, guarda caso, in storia, e dove rimane per diversi anni come ricercatore e docente di storia medievale, finché non decide di dedicarsi seriamente al teatro.
Nel 1968 è andata in scena la sua prima commedia, 40 Years On, a cui segue nel 91 la commedia La pazzia di Re Giorgio, che lui stesso ha sceneggiato per la trasposizione cinematografica del 1994, intitolata ancora La pazzia di Re Giorgio. Nel 2004 è avvenuta la prima rappresentazione della commedia The History Boys, che consacrerà al pubblico lui come uno dei migliori scrittori di teatro contemporaneo, un'opera che ha vinto ben 6 Tony Awards e da cui nel 2006 è stato tratto anche un film.
The History Boys è un testo molto stratificato e abile, che mette in scena la scuola come grande metafora della vita, mettendo in primo piano una serie di temi e problemi collegati alla ricerca incessante di un senso alla nostra esistenza.
Il protagonista è un gruppo di 8 ragazzi che, terminato il ciclo di studi superiori, si stanno preparando per essere ammessi all'università. Si tratta di riuscire ad entrare nei prestigiosi college di Oxford e Cambridge e il preside decide di affiancare ai docenti ritenuti troppo scolastici e tradizionali un giovane insegnante di storia che alleni gli studenti ad essere brillanti e ad usare tutti i trucchi utili per superare la prova d'esame.
Le luci della ribalta.
Le luci della ribalta si sono spente in questo primo mese del 2013 per salutare quella che è stata definita la signora del teatro. E noi non possiamo non fermarci a ricordarla. Mariangela Melato è stata un'artista vera che si è fatta da sola, definita dalla critica nei modi più fantasiosi e straordinari. Meravigliosa, strepitosa, scheggia di plutonio, superstite dignità del teatro italiano.
La sua carriera infaticabile l'ha vista tra cinema, teatro e poca TV, bambina, anziana, santa, prostituta, uomo-donna, borghese, popolana. Ma ciò che colpiva di questa donna era la sua personalità. Una prima donna, mattatrice, ma riservatissima. Nasce a Milano da una numile famiglia. Il padre era un vigile urbano e la madre una sarta. E fin dalla più giovane età lavora per pagarsi la prima scuola di recitazione.
Sognava fin da bambina di diventare non qualcuno o qualcosa, semplicemente diventare. Ed è arrivata ad essere la signora del teatro, diretta dai più grandi, da Fo a Ronconi, da Visconti a Monicelli, dalla lunga e prolifica collaborazione con il Teatro Stabile di Genova fino alla Wertmüller, con la quale ha scritto la storia del cinema con film intramontabili, primo fra tutti il famosissimo Travolti da un insolito destino.
La personalità forte e temperamentosa della Melato, espressa dalla sua voce potente e profonda, fu ben colta da Visconti, che durante un provino disse a proposito di lei: «È una ranocchietta, ma che coglioni che ha!»
La Melato è figlia di un cinema e di un teatro di contestazione, attrice a tutto tondo, ha lavorato anche per produzioni televisive e radiofoniche. A teatro ha interpretato ruoli importanti e ha portato sulle scene i drammi di O'Neill, di Pirandello, Shakespeare, un'attrice che per la sua bravura ha avuto la fortuna di poter mostrare al mondo la bellezza della recitazione.
Nel cinema ha trovato in Giancarlo Giannini la sua metà artistica, nel senso che entrambi si compensavano e regalavano al pubblico intense interpretazioni. Come vi ricorderete di sicuro nel film citato poc'anzi, Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, appunto di Lina Wertmüller.
Lo spettatore è trasportato nelle ansie di una società, da un lato, che vive troppo in fretta e ha dimenticato i valori di quell'amore e l'importanza del tempo, mentre dall'altra parte una società che si rifiuta di cambiare, di staccarsi dalle proprie tradizioni. Nel film i due mondi si incontreranno e scopriranno l'amore reciproco nell'unico modo possibile. Cioè l'incontro in un non luogo, l'isola deserta, unica possibilità di incontro per due mondi all'antitesi.
La passione, il desiderio, l'amore che fa scottare la pelle si consumerà su una spiaggia dorata, lontana dai dettami delle differenze di classe. Il sogno si romperà una volta tornati nel mondo reale, mostrando l'impossibilità di annullare le differenze.
Altra interpretazione saltante nel film di Petri, La classe operaia va in paradiso. Al suo fianco questa volta c'è Gian Maria Volontè. Il film racconta con grande lucidità la lotta operaia e una classe sociale destinata a vivere un'esistenza difficile, il desiderio di questa gente di cambiamento e le speranze di un'intera generazione.
Petri, attraverso i suoi personaggi, ci racconta la gente semplice, gli italiani che fanno l'Italia, il nucleo familiare da cui parte la storia, è composto da persone che non hanno troppe ambizioni, che vivono la loro vita passivamente, fino a quando, nel personaggio interpretato da Volontè, non si innesca un meccanismo di rivolta verso una vita, un lavoro, con dei ritmi snervanti che lo costringe a cessare di essere un essere umano e lo trasforma in macchina. Il messaggio che alla fine lo spettatore coglie è quello triste di un destino ineluttabile.
La carriera della Melato si è dispiegata sotto il segno di una sola parola: libertà. A chi recentemente le chiese il perché del suo recente abbandono del cinema, la Melato rispose: «La pecca del cinema italiano è sempre stata questa. Quando un'attrice non è più una ventenne o non ha un viso proprio italiano, è difficile che le si trovi una storia. Allora ditemi, chi me lo fa fare di rinunciare a fare in teatro tutti i ruoli che posso e che voglio per andare a fare al cinema qualche zia, qualche nonna, qualche cugina di, qualche amante passata di?»
L'amore per il teatro è stato per lei il più forte di tutti. Al palcoscenico ha dato la vita, recitare è un bisogno, come amaro andare in bagno. In un'intervista del 2009 ha detto di voler continuare a lavorare per almeno 20 anni. La malattia glielo ha impedito, ma fino all'ultimo ha assecondato la sua passione.
Negli ultimi 3 anni, infatti, quando già lottava contro il tumore che l'ha consumata, ha regalato al pubblico italiano ben 3 produzioni. Il dolore, monologo di Marguerite Duras, Nora la prova, un'interessante rielaborazione della Casa di bambola di Ibsen e la sua interpretazione televisiva di Filumena Marturano, di Edoardo De Filippo.
La signora del teatro italiano ha avuto innumerevoli riconoscimenti dalla critica e ha vinto ben 5 David di Donatello, 6 Nastri d'Argento e 2 Premi Duse, di cui andava particolarmente fiera perché, pensate, lei fu l'unica attrice a riceverlo 2 volte. Questo è stato un vero e proprio strappo alla regola, perché questo premio, per regolamento, non può essere riassegnato alla stessa persona. Il brano che abbiamo ascoltato in apertura era tratto, come avrete intuito, dalla sua Medea, spettacolo che nell'87 le è valso proprio il premio Duse.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
Nel nostro angolo delle curiosità vi sveliamo qualche aneddoto sulla vita della Melato. Pochi sanno che da piccola era assolutamente timida e silenziosa, tanto che i suoi genitori addirittura pensarono che avesse problemi di linguaggio, di comunicazione.
Il suo grande sogno fu sempre quello di ballare. Si considerava lei stessa nata per il ballo, più che per la recitazione. E in effetti, in molti dei suoi spettacoli e film, si è ritrovata a spazi in cui si esibiva ballando. La sua elasticità fu elogiata addirittura da Carla Fracci.
Il mito che la Melato ha rappresentato si deve molto al film di cui vi abbiamo già parlato, ovvero la pellicola dal lunghissimo titolo Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Pensate che qualche anno fa ne è stato fatto un remake americano in cui la borghesissima signora milanese con l'ero de moscia fu interpretata niente meno che da Madonna. Ma la cantante showgirl americana di certo non eguaglia il fascino e la potenza espressiva della nostra Mariangela.
Il salto del botteghino.
E siamo finalmente arrivati allo spazio quiz della rubrica. Pronti per vincere i biglietti e saltare così la fila al botteghino del Morlacchi? In palio, per chi avrà la risposta più rapida, 2 biglietti 2 per The History Boys, in scena al Morlacchi dal 16 al 20 gennaio. Per vincere basta rispondere alla domanda che tra poco vi faremo e inviare la risposta all'indirizzo teatro.radiofonica@gmail.com.
Siete pronti? La domanda è questa. Quale fu il premio che ricevette Mariangela Melato per ben 2 volte, rompendo la regola che vuole l'assegnazione una sola volta nella carriera di ciascun attore o attrice?
Almanacco del teatrofilo.
E in chiusura, come sempre, vi ricordiamo i principali appuntamenti del Teatro Stabile dell'Umbria, e non solo. Ad Amelia, invece, non perdetevi il prossimo 23 gennaio Una notte in Tunisia, di Vitaliano Trevisan, con Alessandro Haber e Maria Aris. La storia ruota intorno agli ultimi giorni di vita di Craxi e diventa metafora del potere e della sua caduta.
Il 17 gennaio, invece, a Gualdo Tadino arriva lo spettacolo Marilyn Monroe Fragments, poesie, appunti e lettere di Marilyn Monroe, con Mariangela D'Abraccio, per la regia di Carmen Giordano. A Marciano, il prossimo 17 gennaio, va in scena il libro Cuore e altre storie, un tributo sbeffeggiante a Cuore di De Amicis, a cui si guarda con ironia sarcastica e ammiccante, ma anche con sottile nostalgia.
Mentre nei principali teatri nazionali segnaliamo Miseria e nobiltà in scena al Teatro Quirino di Roma fino al 20 gennaio, tratto dal testo di Edoardo Scarpetta, per la regia di Geppi Gleison, con Lello Arena e Maria... Vabbè, sì. Nei principali teatri nazionali invece segnaliamo Miseria e nobiltà, in scena al Teatro Quirino di Roma fino al 20 gennaio, tratto dal testo di Edoardo Scarpetta, per la regia di Geppi Gleison con Lello Arena. Mentre al Teatro Goldoni di Venezia segnaliamo che dal 16 al 20 gennaio sarà in scena il Don Giovanni di Molière, per la regia di Alberto Di Stasio, con Manuela Kusterman e Fabio Sartor.
Sappia che lei è un miserabile, ecco, carogna d'un vigliacco. Faccia come crede lei, ma se ne pentirà, no, perché ci deve essere una legge. Mi la mandi in galera, mancata assistenza, qualcosa del genere, insomma. Star lì a mangiare, lasciando digiuno gli altri.
Già, ma bisogna riflettere che se ci stava una legge di questo genere, stavano in galera tutti i ricchi del mondo. Ma siccome questa legge non c'è, in galera ci stanno solo i poveri.